File 23, pagina 162. La Germania si preparava a scatenare la guerra coi gas. Evidentemente i trattati non contavano, erano semplici pezzi di carta, come i 10 comandamenti del soldato tedesco, comandamenti contenuti in un libretto stampato che ogni soldato del Reich portava con sé. Il protocollo di Ginevra del 27 luglio 1925, che impegnava a non utilizzare gas o batteri nella guerra, era per i tedeschi ignorato. A Natzweiler, a Dachau, a Buchenwald vennero condotti esperimenti per preparare la guerra batteriologica. Il sostenitore più accanito fu il professore Klieve, direttore del Centro per la Guerra Biologica dell'Ispettorato Generale del Servizio Sanitario della Wehrmacht. Alle sue insistenze si associò anche il colonnello medico Winter, che già durante la guerra 1914-18 si prodigò per convincere la Germania a dar corso alla guerra batteriologica. E qualcosa, infatti, si fece davvero, poiché gli americani scopersero e arrestarono a Parigi, il giorno stesso della liberazione, un gruppo di combattenti tedeschi, i quali, in un cimitero della capitale, stavano sorvegliando una tomba piena di contenitori con colture batteriologiche, bacilli della peste e di gas tambom che uccideva in 5 minuti. Furono sorpresi mentre stavano per far scattare l'ordine ricevuto di inquinamento, che sarebbe dovuto avvenire attraverso le condutture dell'acqua della capitale, poiché erano in possesso di mappe che riproducevano minuziosamente il sistema della rete idrica della capitale francese. Entrammo nel lager di Schönberg, sottocampo di Natzweiler, un piccolo campo, attrezzato per contenere forse un migliaio di persone, a sinistra le baracche del comando e l'infermeria, Krankenkommando, a destra quelle delle cucine e delle latrine, al centro di fronte all'entrata due grosse baracche per i prigionieri. Il lager era presidiato da un maresciallo SS che comandava la guarnigione e da una trentina di soldati e graduati SS, quattro torrette poste agli angoli del rettangolo che costituiva il campo sorvegliavano l'interno e l'esterno, tutto in giro alti reticolati, fittamente intrecciati e sostenuti da una rete metallica. I prigionieri nuovi arrivati vennero radunati nello spiazzo al centro del campo, solito appello, denuncia del numero di matricola, nazionalità, razza, ariana o ebrei. Poi il discorsetto in tedesco, chi capiva, capiva, da parte del maresciallo, che mi parve ubriaco, un uomo sulla quarantina, piuttosto piccoletto e smilzo, dall'aspetto bonaccione di padre di famiglia, messo lì forse contro la sua volontà. Ci fecero entrare nella baracca, ognuno prese il posto che credeva, mi sistemai sul castello più alto, terzo ripiano, accanto a me prese posto De Wettag, due nello stesso giaciglio, sotto di noi Cantelli, Collini, Marconi, a lato Salvoni, Zorzenon, Rüstdorfer, Del Piccolo e Medeot. Dopo mezz'ora ci fecero nuovamente uscire e ci misero in fila indiana, lunghissima, per distribuirci la minestra di cavoli e rape. Mancavano i recipienti, le mischi, dove mangiare, e ognuno, dopo aver ingoiato in fretta la propria porzione di minestra, doveva passare quella specie di catena a un altro, e questi a un altro ancora, senza lavare o sciacquare il lurido recipiente. La minestra calda ci fece bene, nonostante il suo sapore impossibile, distribuirono anche un pezzo di pane a ciascuno e una fettina di salame bianco insipido. Passò poi così la giornata e si fece buio. Non si poteva più uscire dalla baracca. Il centro della stube era occupato da una capace stufa a carbone. Tutti vi si accalcavano per riscaldarsi, per asciugare i vestiti, per allontanare dalle ossa il freddo cronico. Con il ristoro e un po' di caldo rinasceva la speranza, la voglia di parlare, di confidarsi, di fare congetture, di progettare fughe dal lager. Non avevamo un'idea chiara dove ci trovavamo, in quale parte della Germania, poiché di Germania ancora si trattava, ma una certa sensazione ci diceva che ci avevano trasportato più a sud, quindi più vicini ai confini con la Svizzera, o con la Francia, o con l'Italia. In baracca avemmo la sorpresa di ritrovare il francese di origine italiana che a Buchenwald, alle bastonate, era sopravvissuto per miracolo. Era partito da Buchenwald una quindicina di giorni prima con un altro trasporto. Lo rivedemmo con piacere, addirittura ristabilito, non solo delle ferite alla testa, ma persino nel suo aspetto generale. Davvero quel ragazzo doveva possedere il segreto delle sette vite. Finalmente ci fu ordinato di coricarci. Prendemmo posto nei giacigli. Non si stava certo comodi in due nella stessa cuccetta, ma dopo tre giorni di vagone, stipati tutti insieme, nel freddo, senza pane, né acqua, né aria pulita, ci sembrava un'alcova da re. La stanchezza era tale che non riuscii a prender sonno per un bel po'. Poi mi addormentai, ma ebbi una notte agitata e non fui il solo. La mattina dopo, sveglia alle 6, ancora appello e poi la distribuzione di acqua nera, lievemente riscaldata, che passava per caffè. Alle 7 l'uscita dal lager incolonnati per andare a chissà quale lavoro. Cadeva pioggia frammista a neve, faceva freddo, le gambe, le ginocchia e la schiena mi dolevano per la lunga posizione forzata dei giorni precedenti nel vagone bestiame. Un altro giorno si schiudeva sulla nostra vita di forzati. Potevamo finalmente guardarci in giro, cercare di capire in quale parte della Germania ci avevano portati. Camminavamo su una stradina di campagna delimitata da piccole siepi selvatiche e da un canale di scolo. Nessuna casa all'intorno. Lontano all'orizzonte, forse a una quarantina di chilometri verso sud, si profilavano alte montagne coperte di neve. Le Alpi, pensai. Ci accompagnavano quattro militi delle SS armati. Potevamo essere circa 150 prigionieri. Dopo 5 chilometri di marcia giungemmo presso una cava di pietra. La cava si apriva improvvisa alla vista di chi, abbandonata la strada di campagna, deviava a un certo punto, inoltrandosi di qualche centinaio di metri verso la campagna aperta. Tutto intorno terreno pianeggiante, poi una buca immensa, profonda una ventina di metri. Nel fondo ci attendeva una pala meccanica manovrata da un civile. La cava in superficie formava una specie di rettangolo, i cui lati potevano avere 200 metri per 300. Dirigeva i lavori un graduato della Landwache territoriale. Ci vennero distribuiti badili e picconi, prelevati da una baracca rudimentale situata sul fondo della buca. Dovemmo schierarci lungo il pendio della cava e con gli attrezzi spingere i pesanti massi di pietra verso il basso, dove la pala meccanica, con le sue fauci enormi, raccoglieva e sollevava il materiale deponendolo sui camion che andavano e venivano. La pietra era di colore scuro, quasi nera, e luccicava per la sua oleosità, come la terra grassa rivoltata dal vomero. Si diceva che ne ricavassero olio minerale. Il lavoro era pesante e pericoloso. Già dopo la prima ora di attività eravamo sfiniti e ci chiedevamo come avremmo fatto a resistere per tutta la giornata e per le giornate a venire. Gli infortuni erano frequenti. I prigionieri venivano scaglionati lungo il ripido pendio a distanze diverse e dovevano con il badile, pala o piccone rimuovere dalla loro sede i pesanti massi di pietra che si staccava a piastre dal terreno molle e fangoso. La pietra sembrava incollata al suolo. Si doveva lavorare di continuo, senza un momento di sosta, sotto la pioggia gelata che non rallentava un istante, inzuppandosi fino all'osso. Le piastre staccate scivolavano sulle sottostanti e rovinavano in basso, investendo spesso i prigionieri che si trovavano più sotto. Nessuna precauzione veniva presa da parte dei sorveglianti per evitare le disgrazie, solo urla che incitavano a lavorare sodo e presto e colpi di bastone. Non esisteva naturalmente un servizio di pronto soccorso e i feriti, spesso anche gravi, dovevano essere trasportati a braccia. Con quanta pena e fatica, dopo una giornata di lavoro in quelle condizioni, lo lasciamo immaginare, da altri prigionieri fino al campo al momento del rientro. I feriti venivano poi ricoverati nella cosiddetta infermeria del lager, una squallida baracca con fondo di terra battuta, priva di tutto, alla quale sovrintendeva un medico di origine polacca, ma era poi medico, prigioniero anche lui, di oltre 50 anni, manesco e crudele. Era facile prevedere la fine che avrebbero fatto quei poveretti nelle sue mani. Il medico, grande e grosso, per nulla denutrito, mangiava anche il pane e la margarina destinate agli infermi, con la scusa che essi, febbricitanti, non potevano nutrirsi. Lavorammo nella cava, sempre gli stessi, una quindicina di giorni. Il lavoro faticoso, il clima, la fame ci avevano ridotti come spettri. La mortalità era elevatissima. Se la guerra non finiva, ci dicevamo, saremmo morti ben presto tutti. Ormai eravamo allo stremo delle forze. Il tempo trascorreva lento, sempre uguale. Le giornate si facevano splendide di sole. La primavera avanzava e con essa un senso di spossatezza che avviliva. Il cibo ci veniva somministrato ogni giorno più razionato. Le suppe era ormai immangiabile. La minestra, infatti, era tale solo di nome. Di fatto era acqua calda, e non sempre calda, con dentro qualche parvenza di rapa che galleggiava. L'odore era nauseabondo. Diveniva del tutto immangiabile se era fredda. Essa era tanto stomachevole che, nonostante la fame spaventosa, qualcuno non riusciva a deglutire quel luridume da lavanda gastrica. L'amico De Vetag, per esempio, pur essendo un agricoltore, abituato più di noi, per le esigenze connesse alla sua attività giornaliera, a sopportare odori non sempre graditi, si rifiutava di ingoiare quella robaccia a costo di morire di fame. Tentammo tutti di vincere il disgusto e la nausea, ma fu inutile. La situazione si faceva pericolosa, perdurando quello stato di denutrizione. Non ce l'avremmo fatta a ritornare a casa. Bisognava fare qualche cosa. ci convincemmo che era assolutamente necessario vincere ogni repulsione. Bisognava ingoiare quello che capitava, tutto, minestra, rape, acqua calda, puzzolente o no che fosse, tutto senza tentennamenti o patteggiamenti con se stessi. Bisognava resistere, bisognava sopravvivere. Un giorno, andando al lavoro, trovai per strada un pezzetto di osso sporco di fango e pullulante di formiche. Me lo misi in tasca. Nella cava, lavorando di badile su zolle di terra friabile, scoprì che a 20-30 centimetri di profondità vivevano e proliferavano specie di vermi grassi e lunghi, ben nutriti. Poteva rappresentare, pensai, la razione di proteine giornaliera. Mi ricordai di aver letto da ragazzo che alcune tribù dell'Amazzonia si cibavano regolarmente di vermi e ne andavano anzi ghiotte, e che alcuni esploratori sperdutesi nell'immensa foresta avevano mangiato vermi e radici per non morire di fame. La sola idea di mangiare quella roba immonda, viscida, grassa e acquosa insieme mi faceva rabbrividire di disgusto, ma c'era poco da scegliere, o vivere o morire. Mi procurai un barattolino di latta e vi misi l'osso e una decina di vermi. Alla sera, rientrando, posai il barattolino sulle braccia della stufa situata al centro dello stanzone. Sotto il calore i vermi si contorsero, si raggrinzirono in mille cerchietti concentrici, scoppiettarono friggendo, si dissolsero in un liquame di colore incerto e non rimase nulla. Rimase l'osso, che durissimo qual era, si ammorbidì un poco per consentire di essere aggredito da uno stomaco ormai non più assuefatto a mordere. Rosicchiai quell'osso per alcune ore e davo a tutti la sensazione di essermi appena liberato da un pranzo succulento e sostanzioso. Da quel giorno si videro spesso alla sera sul fuoco tanti barattoli contenenti ossi e vermi. Avevo fatto scuola. Il colonnello Salvoni incominciò a dar segni di instabilità psichica, si appartava, non voleva e non ascoltava consigli. Beveva grandi quantità di acqua non potabile, nonostante la nostra disapprovazione. Acqua notabile non ce n'era ed egli si intestardiva a bere quella che trovava. Non ci dava retta. L'acqua era fetida, sapeva di erba marcia e presentava un colore verde ruggine. Le scritte ammonivano: Trinkwasser verboten. Si poteva rischiare bollendola, ma mancavano i recipienti. Salvoni litigava con tutti, offendeva, se la prendeva a specie con i russi, i quali non sempre erano disposti ad accettare le sue contumelie e lo picchiavano. Assumeva un atteggiamento ostile anche contro di noi italiani. Non c'era niente da fare. Ogni giorno diventava più gonfio, la faccia, le mani, i piedi, di un gonfio flaccido. I piedi, specialmente le gambe, avevano assunto una forma elefantiaca. I piedi non gli entravano più nello zoccolo, ci schivava, si chiudeva in se stesso o piangeva senza ritegno, lo sguardo fisso nel vuoto. Non lo facevano più uscire per il lavoro. Un giorno scomparve e non lo vedemmo più. Nessuno seppe dirmi nulla di lui. Lo lasciammo alla mattina prima di recarci al lavoro e non lo ritrovammo alla sera. Eravamo giunti alla fine di marzo. La fame era sempre terribile. Le malattie epidemiche, specie il tifo e la dissenteria, mietevano molte vittime. Il numero dei reclusi andava assottigliandosi a vista d'occhio, altri non ne arrivavano. Il campo non aveva un forno crematorio e nemmeno camera a gas. Non ce n'era bisogno. La vita dei prigionieri in quel piccolo campo dipendente da Natzweiler, fuori dai grandi itinerari, non segnato su alcuna carta geografica, era, benché sempre strano, peggiore che a Dachau e a Buchenwald. I grandi lager possedevano o erano regolati secondo una direttiva, una regolamentazione sia pure studiata solo per annientare. Qui invece tutto dipendeva dalla giornata, dagli umori dei capi e del sottufficiale SS che comandava il campo. Tutto era incerto, instabile, gli orari, i pasti, l'uscita e l'entrata al campo, la triste fama di dolore e di morte che rievocavano i nomi dei grandi lager nazisti potrebbero essere facilmente offuscata se si conoscesse il numero delle vittime e le ignominie perpetrate nei campi cosiddetti minori, sconosciuti e poco citati, ignominie quasi sempre dettate dal capriccio di una sola persona, di solito un sottufficiale della SS, arbitro e signore assoluto della vita e della morte di ciascun prigioniero. Talvolta si uccideva solo per il piacere di offrire un diversivo alle guardie del campo. Pagina 170.